Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Orelli, con Stefano Prandi e Anna Ruscià.
Secondo me l'esercizio della traduzione è di un'utilità assolutamente straordinaria. E io incoraggerei in ogni scuola a un certo grado, insomma, diciamo un grado sufficiente di conoscenze di una lingua o dell'altra lingua straniera, incoraggerei questa attività, questo lavoro, perché nel tradurre uno si tasta il polso, no? Diciamo, tocca il grado di conoscenza acquisito in proprio, non è vero, nello studio di una lingua, ma poi fa una cosa, compie un'attività che mi ricordo Mallarmé, per esempio, sottolineava già e raccomandava, e cioè fa urtare il sistema della propria lingua, del proprio parlare materno, con il sistema di un'altra lingua, ed è nell'urto dei sistemi linguistici che uno prende coscienza della grammatica.
Era la voce di Giorgio Orelli in una testimonianza d'archivio. Non c'è dubbio che l'appartenenza di Orelli a una nazione quadrilingue assuma una certa importanza nella sua poesia. Più in particolare, il continuo contatto con la lingua di Goethe, dovuto anche alla permanenza delle due figlie del poeta, Giovanna e Lucia, nella Svizzera tedesca, abbia lasciato tracce evidenti anche nei titoli di alcuni componimenti, come Nebelzone, For Frühling, Mosaker Weg e altri ancora. Al di là delle ragioni anagrafiche, comunque, Orelli è autore che rivendica la sua necessità di trovare nutrimento nella grande poesia, dovunque essa si trovi. Al di là della tradizione italiana, entro cui è forse stato un poco costretto dalla celebre definizione di Contini di toscano del Ticino. Con simpatia e pascoliana precisione, Orelli ha definito se stesso uno storno che può cibarsi di insetti come di frutta o di piccoli invertebrati, a seconda di ciò che offre l'occasione. Ed anche le sue traduzioni si nutrono in profondità alle radici stesse della tradizione lirica, come questa eco del Petrarca di Solo e Pensoso nella versione dello Arthreise in Winter di Goethe. Con la debole fiaccola tu gli fai luce, nei guadi notturni, su aspre vie, per campi deserti. Ma poco prima, nello stesso componimento, si può anche avvertire una diversa eco, l'eco della moderna lezione del Montale di non recidere forbice quel volto. Ma chi sventura di strinse il cuore, invano si dibatte contro la stretta del filo inflessibile che la forbice amara solo una volta recide. D'altra parte, una consuetudine più che trentennale con la poesia di Goethe ha potuto lasciare tracce ben evidenti anche nella produzione poetica di Orelli, così da configurare una partita doppia tra scrittura autoriale e derivata. Un solo esempio. Orelli così traduce l'epigramma veneziano numero 39. «Volta pure i piedini tranquillo verso il cielo, braccia leviamo in alto noi pregando, ma non come te, senza colpa». Nel momento in cui, in una cornice balneare, apparentemente svagata, quella rappresentata nel quadernetto del bagno Sirena di Sinopie, il poeta è al cospetto di una bambina malformata, vittima del talidomide, uno dei tanti sciagurati farmaci messi in commercio negli anni Sessanta, il ricordo dell'epigramma tradotto si tinge di una ben diversa Stimmung. Si perdono i bambini, si ritrovano. Poco fa, Nunzia. I loro genitori possono ritirarla al bagno meridiano. Ma è tale, domini Dio, la piccola germanica, che né mani né piedi potrà mai levare al cielo. Sentiamo ora la testimonianza della scrittrice e traduttrice Anna Ruscià.
Nel 1996 ho invitato Orelli a tenere una lezione nel corso di un seminario che tenevo invece io alla Facoltà di Germanistica di Pavia. Lui è venuto E ha fatto una lezione di più di 2 ore sulla traduzione della poesia, non sulla traduzione della poesia in generale, ma su come lui aveva tradotto poesia. Ha parlato sicuramente anche di Goethe, diciamo che è la sua opera traduttoria più importante, però tutta la parte finale, e io mi ricordo quasi l'intera lezione, su Hälfte des Lebens di Hölderlin, una delle più belle poesie di Hölderlin. Su questa poesia poi Aureli ha scritto un articolo uscito in una miscellanea in onore di Leone Traverso, in cui mette a confronto 5 versioni italiane e 2 francesi di quella stessa poesia, dopodiché alla fine ne propone una propria. Questo ci dice che appunto lui su questa poesia ha ragionato moltissimo in termini di lingua e di metrica. La lezione era una vera e propria lezione accademica, quella che tenne a Pavia appunto nel 96, ma si vedeva la passione del poeta che traduce poesia. C'era molto gioco, molta capacità di entrare nella lingua e portare la lingua nell'italiano attraverso tutte gli strati della letteratura dell'una e dell'altra lingua, con una consapevolezza della tradizione poetica sia tedesca che italiana davvero stupefacente. Quello che oggi, adesso, in queste settimane, riprendendo le sue traduzioni di Goethe e la traduzione di Hölderlin, ho notato è una doppia valenza di Aureli traduttore, e cioè da un lato effettivamente l'accademico, il sapiente professore che mette in campo tutte le armi che possiede in ambito letterario, in ambito appunto metrico e anche sul piano della musicalità della poesia. Su questo lui insiste molto nell'introduzione alle poesie di Goethe. Questa traduzione di un Goethe non amato sembra proprio un esercizio, cioè mettersi a confronto con una poesia alta per capire come la lingua, o come la lingua a confronto con un'altra lingua, possa funzionare. E tanto più su un poeta che, come dice lui, non ama molto. Quindi questo esercizio, diciamo, di avvicinamento alla lingua e al verso lo può fare proprio perché, o anche perché, c'è la distanza del gioco, no? La distanza che permette il gioco e l'ironia. E questo su Goethe si avverte moltissimo. C'è molto meno pathos in Goethe che non invece nella traduzione di Hölderlin. Lo stesso Aureli dice che se lui traduce Goethe con Sandro Penna, poeta italiano, traduce invece Hölderlin attraverso Trakl, attraverso Ben, Trakl poeta espressionista tedesco, Ben addirittura successivo a lui nell'uso più estremo dell'espressionismo, e avvicina la poesia Hälfte des Lebens anche a Nolde, quindi a un pittore espressionista. Pittori e poeti che dichiaratamente Aureli ama molto di più di quanto non sia l'impatto che si avverte invece con Goethe. Quindi lui legge Hölderlin con questo filtro del presente tedesco, che lo aiuta moltissimo a dare a Hölderlin quella vivacità nel presente che chi avesse tradotto alla lettera, o appunto come risulta nel confronto delle diverse traduzioni che lui fa nell'articolo che ho citato, questo un'aulicità o un tentativo magari effettuato con più distanza non permette di rendere con altrettanta vivacità. Mi pare che quello che comunica effettivamente la traduzione di Hölderlin è una passione legata a un'idea di traduzione che, mi permetto di dire, mi smentirà l'autore, mi smentirà Aureli se sarà il caso, che nonostante il suo professato laicismo, la sua idea di traduzione, in particolare nella traduzione di Hölderlin, è un'idea quasi di redenzione attraverso la lingua, e uso questa parola che usava Walter Benjamin nel suo saggio sulla traduzione, che è una delle cose più belle e più forti che esistano sulla traduzione in generale. Leggo Walter Benjamin a proposito appunto della traduzione. L'errore fondamentale del traduttore è di attenersi allo stadio contingente della propria lingua, invece di lasciarla potentemente scuotere e sommuovere dalla lingua straniera. Questo è esattamente quello che fa Orelli, lasciar scuotere e sommuovere l'italiano dal tedesco. E lo può fare anche perché Orelli sta un po' tra le due lingue. Il suo dialetto, lui ha un registro linguistico ampissimo che va da Petrarca a Leopardi, a tutta la traduzione poetica italiana, al suo dialetto. Ed è una cosa che non è frequente nei letterati italiani della sua generazione, ma neanche dopo non è molto frequente. La vera traduzione, dice Benjamin sempre, è trasparente, non copre l'originale, non gli fa ombra, ma lascia cadere tanto più interamente sull'originale, e come rafforzata dal suo proprio mezzo, una luce che è quella della pura lingua. Ciò che si ottiene soprattutto con la fedeltà nella riproduzione della sintassi, ed essa mostra che la parola e non la proposizione è l'elemento originario del traduttore, poiché la proposizione è come un muro davanti alla lingua dell'originale, mentre la parola singola è l'arcata. Ecco, questa attenzione estrema che Orelli ha per la parola singola, per il metro della parola, la quantità delle sillabe, è, come dice lui stesso, la chiave fondamentale nella traduzione di questa poesia di Hölderlin e appunto della poesia, direi, che Orelli ama. E qui cito Orelli proprio nell'articolo su Hälfte des Lebens di Hölderlin. «Non tirar l'acqua senz'altro al proprio mulino», dice Orelli, «star stretti il più possibile alla piega dell'anima, nelle parole così come sono organizzate nel discorso originale». Quindi anche lui, come Benjamin, parla della parola, cioè dell'importanza di stare sulla singola parola per poter far uscire proprio dalla parola la lingua straniera e farle sommuovere l'italiano. E ora vi propongo la poesia di Hölderlin in tedesco. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, so nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde, klirren die Fahnen.
Thank you.
Lasciamo le note di questo Lied di Schubert da un testo di Goethe e veniamo all'attività di Orelli traduttore. Tradurre, per Giorgio Orelli, costituisce un'attività non meno vitale e originale della scrittura in proprio e si iscrive in una concezione organica, integrale dell'attività creativa che prevede, come ha osservato Mengaldo, una triangolazione poeta-traduttore-critico tipica della poesia italiana del Novecento. Aggiungerei a questo proposito che il traduttore si avvale da un lato delle soluzioni concrete di scelta lessicale, di sintassi, di metrica che il poeta, per così dire, gli mette a disposizione, dall'altro della consapevolezza teorica che sta alla base di quelle stesse scelte. Sia nel poeta che nel traduttore che nel critico emerge poi come priorità assoluta la chiarezza, che Orelli in un'intervista ad Alice Follenweider definisce ein moralisches Engagement, chiarezza come rispetto della lettera, nella sostanza verbale dei suoi fondamenti fonematici, nella rete dei suoi rapporti sintattico-prosodici. Non bisogna dimenticare poi che nell'autore agisce una quarta dimensione, quella dell'insegnamento in ambito scolastico, attività svolta da Orelli continuativamente, che obbliga, o dovrebbe obbligare, a non lasciare alcuna zona d'ombra a livello letterale dell'analisi del testo. Abbiamo quindi da un lato una concezione universalistica dell'atto del tradurre, che si richiama alla celebre definizione di Hermann Broch di traduzione come confronto di due lingue che impone un'immedesimazione con entrambe, il che esclude le cosiddette belle infedeli. Dall'altro, una radicale sfiducia negli approcci teorici generalizzati che conduce Orelli a valorizzare quello che William Blake chiamava la santità del particolare, la concreta insorgenza del caso specifico. È però possibile, nonostante quanto si è detto, ricavare indirettamente dagli scritti di Orelli, se non una teoria, una sorta di concatenazione di corollari derivanti dal suo impervio lavoro di traduttore, se è vero, come affermava Calvino, che questi mette in gioco tutto se stesso nella sfida apparentemente impossibile di ricostruire il delicato equilibrio di un testo in un altro sistema linguistico. È soprattutto nella premessa e negli appunti informativi nell'edizione mondadoriana dell'antologia di Goethe che Orelli enuncia, in modo apparentemente colloquiale e disimpegnato, secondo il suo stile, alcuni principi fondamentali che sono così riassumibili. Primo, la traduzione, essendo vita in atto, presenta, non diversamente dalla poesia, un residuo di irragionevolezza e impurità nelle parole dello stesso Goethe e di Eliot, e per questo appare necessariamente inscindibile dal soggetto che la enuncia. È dunque inevitabile che trovino espressione quelli che Contini, nel saggio intitolato Di un modo di tradurre, chiamava gli interessi in proprio. Tuttavia, ed è il secondo punto, lo zelo dell'originale, altra espressione continiana utilizzata da Orelli, deve essere assoluto. Dal momento che, per citare gli accertamenti verbali, i poeti non sono gente che sguinzaglia i significanti fuori dalla loro proprietà, ma riescono, viceversa, a mantenere ben stretta la relazione tra parola e senso, anche nella traduzione si dovrebbe trovare garantita quella totalità organica che è propria del testo di partenza. Se combiniamo queste due importanti osservazioni, risulterà chiaro che per Orelli bellezza della traduzione e fedeltà all'originale non sono affatto inconciliabili. L'attività di traduttore di Orelli si estende dal latino, Lucrezio, al francese, Mallarmé, Freneau, al ladino, André Peer, e in particolare al tedesco, Hölderlin, Novalis e soprattutto Goethe. Un primo manipolo di testi esce nel 57 per le edizioni Mantovani di Milano, poi viene ampliato negli Oscar Mondadori del 74. Malgrado Goethe non sia un autore particolarmente amato da Orelli, il lavoro sui suoi testi costituisce senza dubbio il cimento più consistente e continuativo nel suo impegno traduttorio. Orelli sceglie, come ha notato Mengaldo, di antologizzare soprattutto dalle elegie romane, dagli epigrammi veneziani, dal divano occidentale orientale, proponendo in tal modo un Goethe desublimato e vicino alla sensibilità del lettore moderno. A questo proposito risulta particolarmente interessante confrontare le versioni del 57 e del 74 dell'antologia aureliana, operazione che permette di registrare un sistematico abbassamento di tono. Questo processo investe innanzitutto il lessico. Nel Ganimede abbiamo ad esempio la sostituzione di «oimè che nel tuo seno giaccio» con «a sul tuo petto indugio». Ma anche le rime subiscono lo stesso trattamento, come nel distico «e perché tanta gioia e dolore? O dolce pace, vieni nel mio cuore», che diviene, con più fedeltà al testo originale, «a che vale ogni pena e diletto? Dolce pace, vieni, ahi, vieni nel mio petto», dove cade anche la rima baciata ed è nel frattempo evocato il Dante del fiore e del primo canto del Purgatorio. Uno dei capolavori di traduzione della raccolta, e non lo si dice certo per influenza del genius loci, è senza dubbio Schweizer Alpe, un testo del 1797 sul rapido fuggire del tempo che ci trascina quasi in sogno dalla gioventù alla vecchiezza. Goethe compì 3 viaggi in Svizzera, uno nel 1775, un secondo 4 anni dopo, in compagnia del Duca di Weimar, infine nel 97, quando concepirà il progetto, poi compiuto da Schiller, di scrivere un dramma sulla figura di Guglielmo Tell. Anche in questo caso, confrontando le due differenti versioni, si può apprezzare la felicità delle scelte definitive. Aureli non solo rinuncia all'endecasillabo perfetto, ti traboccò sulla scriminatura, termine che forse richiama il govoni crepuscolare di armonia in grigio e in silenzio, e rinuncia pure all'inversione sintattica di «o gioventù, che la vita si stretta congiunge alla vecchiezza», ma, come ha osservato Pietro De Marchi, si riserva la libertà di dividere le parole «gioventù» e «vecchiezza» tramite un intero verso, che non casualmente contiene la parola «vita», laddove in Goethe, Jugend e Alter sono una vicino all'altro, nel significante come nel significato. Il verso si conclude infatti con l'espressione «zona». Fedelissima infedeltà del traduttore, inevitabile data la sua combattiva e per nulla olimpica concezione dell'esistere, che trova espressione nell'ultimo testo dell'Ora del Tempo, in quel «vecchio dal morbo irrimediabile, che ancora vive, ancora racconta storielle e saluta con un sorriso».
Schweizer Alpe. War durch gestern dein Haupt noch so braun wie die Locke der Lieben, deren holdes Gebild still aus der Ferne mir winkt. Silbergrau bezeichnet dir früh der Schnee, nun die Gipfel, der sich in stürmender Nacht dir um den Scheitel ergoss. Jugend, ach, ist dem Alter so nah, durchs Leben verbunden, wie ein beweglicher Traum, gestern und heute verbannt.
Ascoltiamo ora la prima versione, che risale al 1949, pubblicata dall'editore Mantovani nel 1957.
Se la tua testa ieri ancor si bruna era, come i capelli dell'amata, che di lontano, dolce e silenziosa, mi saluta. Le vette grigio argentea, ti segna ora precoce la neve, che la notte tempestosa ti traboccò sulla scriminatura. Oh, gioventù, che la vita si stretta congiunge alla vecchiezza, quasi un sogno, oggi e ieri, mutevole, congiunse.
Ed ora la seconda traduzione del testo, tratta da Poesie, Milano Mondadori, 1974.
Se ieri la tua testa ancora bruna era come i capelli dell'amata, la cui dolce figura di lontano silenziosa m'accenna, ecco le vette, grigio argentea ti segna ora precoce la neve, che la notte tempestosa ti traboccò sulla riga. Ai, gioventù, che la vita congiunge così stretta alla vecchiezza, come un sogno mutevole, congiunse ieri ed oggi.
Mm-hmm.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Orelli, con Stefano Prandi e Anna Rusciato.